su Radio 104.
Chi c'è? Chi c'è?
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Ed eccoci, siamo in Situation Room anche per questo mercoledì 30 di novembre, l'anno è il 2022, ultimo giorno del mese, ma intanto ben trovati da Fabio Calvari
e da Gianluca Firpo. Domani comincia l'ultimo mese dell'anno . E quindi da domani
io... Ma perché ti disperi, scusa?
No, non mi dispero, ma perché...
Ma ho capito, perché c'hai queste reazioni in consulte? sai, sembri una di quelle persone che io ne ho incontrate parecchie in discoteca, che ballavano fuori tempo. Tant'è che noi le chiamavamo, noi insomma che siamo lì, o agonia di un'anguilla.
Agonia di un'anguilla.
Cioè, guarda, c'è un'agonia di un'anguilla. Hai visto le anguille quando si muovono senza un perché? Oppure le incuffiettate o gli incuffiettati, cioè ascoltavano altro perché andavano fuori tempo, capito? Ballavano fuori tempo. Tu, ma una cosa che dico io, hai delle reazioni spropositate e non si sa il perché. Perché?
Ma no, non c'è nulla di personale. Questo lo chiarisco.
No, ma anche chi se ne frega. Cioè,
no,
ma
per dire. No, è che domani comincia l'ultimo mese dell'anno. Quindi da domani chiedevo l'anno che verrà di Lucio Dalla, perché da domani tutto il mese.
Dobbiamo mettere il mese che verrà, mica inizia l'anno domani. Domani inizia il mese.
Però è l'anno che verrà, è l'ultimo, l'anno che è verrà, l'ultimo mese,
lo
chiude l'anno.
Il 31 di dicembre lo mettiamo, capito? L'anno che verrà in religioso silenzio, senza dire speriamo che l'anno prossimo. No,
assolutamente manco ci penso. Ma guarda che il 31 è sabato.
Il 31 è sabato? Qualcuno ti ha dato la certezza che non si lavori il 31?
Non lo so, dico io.
Allora, però, ragazzi,
allo stato attuale delle cose.
Allo stato attuale, si fa presto a dire allo stato attuale, dillo un po'.
Allo stato attuale.
Hai visto, si fa presto a dirlo, non è che ci hai messo tanto.
No.
Allora, come sempre, oggi arriveremo fino alle 19. L'argomento di oggi è molto interessante perché credo che qualcuno, ma la maggior parte delle persone comunque, possano esserci capitati dentro, e cioè dentro una truffa affettiva. Ne abbiamo notizia spesso nei telegiornali, persone turlupinate, raggirate. E alcuni, voglio dire, proprio davanti all'evidenza, però sai, quando sei dentro a quel vortice,
da un punto di vista economico, da un punto di vista morale, insomma, quindi
persone rovinate completamente.
No, assolutamente, quindi è un argomento meno banale di quanto potrebbe così apparire a prima vista. Beh, truffe affettive, seduti e bidonati, l'ho detta così in maniera molto banale, ma non è così, perché è un cybercrime, perché tutto avviene attraverso la rete, internet,
comunque è un
siti,
reato,
ed è un reato penale, e quindi è una cosa che sta emergendo negli ultimi tempi, proprio anche con la diffusione di tanti siti, di tante app. Quindi approfondiremo con una ospite, l'avremo in collegamento più tardi, poi
da quel ramo del lago di Como
che volge a mezzogiorno tra due catene promessi sposi a memoria,
ma ti devi fermare lì, fermo.
Ma chi sono?
Su quel ramo del lago di Como,
ma chi sono? Pure promessi sposi a memoria, ma
tu chi
sono?
Sei? Sto cercando di capirlo, sono 4 anni, ancora non l'ho capito, appena lo capisco ti avverto con una PEC, ti mando una PEC, così è ufficiale. Va bene, allora mi ricordiamo come ascoltarci in FM, in DAB e in tutta la Liguria. Come sempre lo dico a favore dei nuovi ascoltatori che si aggiungono giorno dopo giorno, step by step, day by day, ogni giorno qui su Radio 104, e quindi in FM, DAB, l'abbiamo detto, in tutta la Liguria, in visual se ci volete anche vedere, perché no, anche perché vedrete anche in collegamento la nostra ospite dal nostro canale twitch.tv/radio104real, dal nostro sito radio104.it e dall'applicazione che è scaricabile per il vostro smartphone. Con il tastino 104 TV potrete anche vederci. Non so se avete visto, ma oggi sono in multicolor. Non sono le barre, sai che le barre colorate che si mettono, quelle lì sono in verticale, io sono in orizzontale, quindi.
A carnevale c'è tempo, no? Così per
tu dici, mi stai criticando?
No, non ti sto criticando.
Tu stai criticando, adesso attenzione, stai criticando il tuo direttore, attenzione, vabbè. Bene, eccola qui, è collegata da Como la nostra ospite, Maria Grazia Bortolussi, ben arrivata su Radio 104.
Grazie a voi e buonasera.
Buonasera, grazie intanto per la disponibilità che ci dà per parlare di un argomento molto importante, perché quando ci capita di sentire delle storie molto drammatiche che hanno rovinato psicologicamente e anche economicamente delle persone, diciamo, no, vabbè, quello lì, ma è possibile credere a una cosa del genere? Ma come ha fatto a crederci? Come ha fatto a caderci? Ma credo che sia più facile caderci di quanto noi si possa pensare. Intanto, cosa sono le truffe di questo genere, insomma?
Allora, la truffa affettiva rientra in pieno, in toto, nella categoria del cybercrime, perciò è un crimine online, solo che si compie usando il più becero dei modi, che è il sentimento. Ecco, chiamarla truffa romantica, truffa amorosa, è molto riduttivo. Perché in realtà la truffa affettiva funziona su due elementi principali: la fiducia e il sentimento, che può essere anche non solo da uomo a donna, ma potrebbe essere anche da una persona che potrebbe essere quasi una mamma, sentimento di affettività, insomma.
Mm-hmm. Noi abbiamo ricordato a inizio trasmissione che comunque questo è un reato, cioè praticare questo non è uno scherzo, no? Perché qualcuno potrebbe anche un po' scherzarci su questo argomento, facciamo uno scherzo al nostro amico, alla nostra amica, però da lì in poi si comincia ad entrare nel reato vero e proprio, quindi bisogna stare anche
allora attenzione, perché nel codice penale nostro in Italia proprio il reato di truffa affettiva non c'è, non esiste. C'è una sentenza della Corte della Cassazione di adesso, se non sbaglio, un paio d'anni fa, due o tre anni fa, che ha condannato un signor Pinco Pallino di reato di truffa affettiva, dove ha instaurato una relazione vera e propria con lo scopo di appropriarsi dei beni economici della compagna, usando il sentimento della relazione. Però in realtà nel codice penale, attenzione, come reato non esiste la truffa affettiva, esiste la truffa.
Spesso è la conseguenza dell'inizio della truffa affettiva, cioè quella di come finalità impossessarsi dei soldi dell'altro.
Assolutamente sì. Ecco. Come tutti i reati di truffa, lo scopo è economico, il truffatore vuole guadagnare, se no non si attiverebbe con tutto quello che fa, perché attenzione, una truffa affettiva è ben programmata, è ben escogitata, è ben preparata, c'è una preparazione proprio che veramente merita tanto di cappello a questi truffatori, che purtroppo sono dei delinquenti seriali ma molto bravi. Tant'è vero che una truffa affettiva si struttura su documenti falsi, dal documento d'identità alle false foto, falsi certo. video, falso nome. Si crea proprio il truffatore una vita proprio vera e propria. La vittima di una truffa affettiva non è che vive solo via chat, via conversazione, punto e basta, ma anche delle prove dal proprio truffatore, che ovviamente all'inizio la persona non capisce, non si accorge, quando si accorge è troppo tardi.
C'è un esempio molto eclatante dell'ultimo tempo, Pamela Prati con famoso Caltagirone, Caltagirone, insomma, esatto. che aveva...
Ho seguito Pamela Prati, è dal 2019 che seguo Pamela Prati.
Ecco, appunto, quella è proprio una truffa affettiva, no? Ha proprio tutti... Esattamente, con la costruzione, come diceva lei, proprio la costruzione di una vita falsamente vera, cioè nel senso con foto di bambini, con tutto un pregresso.
Anche perché in realtà la truffa di Pamela Prati non ha inventato nulla, cioè è una ha avuto un'evoluzione, si è svolta in un modo come sono migliaia di truffe. Perché i bambini, i minori vengono usati, tant'è vero che noi adesso a gennaio a Milano faremo un convegno, vorremmo farlo proprio a livelli proprio enormi, coinvolgendo tutti dalle procure ai giornalisti a quant'altro, tutto, le banche. Gli unici che non ci saranno i proprietari dei profili social da dove parte la truffa, ma le foto dei minori sono rubate. Questi minori hanno una seconda vita in mano dei truffatori, dove loro si appropriano di questi bambini diventando figli loro. È bruttissimo, ma è una realtà.
Che già mettere le foto dei minori in rete già non è consigliabile. Nel momento in cui vengono rubate le foto per poi fare una truffa, truffare le persone, è ancora peggio, no? Perché tutto avviene a insaputa dei genitori di quei bambini e dei bambini stessi. Gianluca, le voleva fare una domanda.
Sì, una domanda, più che una domanda è una considerazione. Sono anche ottimi psicologi, perché comunque instaurano un rapporto di affetto, di complicità con la vittima, per poi arrivare a chiedere del denaro, perché la finalità è quella.
Allora, prima di chiedere il denaro, come ha anticipato lei, sono non degli psicologi, ma peggio, sono dei trasformisti, sono degli attori. Loro si trasformano esattamente nella persona che capiscono che può fare più leva su te, su te stesso. Se parlando tranquillamente, perché loro hanno molta calma, non hanno fretta, io poi sto parlando di veri professionisti, perché poi ci sono i truffatori, quelli di primo pelo, truffatori proprio nuovi, che lì fanno un po' di esperimenti, fanno un po' di casini.
Non sono professionisti, ecco,
diciamo. Ma ci stanno diventando, perché sono già generazioni di truffatori, sono già generazioni. Per noi questa è una cosa di pochi anni, ma per i paesi africani, quelli di matrice africana, sono già la terza generazione di truffe, perciò truffatori, perciò la sanno lunga. I piccolini oggi saranno i professionisti di domani. Comunque loro creano, si trasformano esattamente in quella persona che in quel momento può far leva sulla vittima, perciò non esiste una tipologia di vittima. Su di me hanno usato un modo che probabilmente su un'altra donna non attaccherebbe, ma su un'altra donna hanno usato un altro modo che probabilmente su me non attaccherebbe. Perciò è come un abito perfettamente cucito addosso. Il truffatore usa un piano neurolinguistico. Perciò deve ricalcare la vittima, deve andare a immedesimarsi nella vittima, trasformarsi nell'uomo, ma semplicemente conversando, non che la vittima dica: ah beh, a me piace alto con gli occhi azzurri e magro e snello o palestrato, e lui pum arriva. No, io intendo proprio a livello di conversazione, a livello caratteriale, a livello di hobby, a livello di sentimento, a livello di vita vissuta. Se una vittima ha la mamma che è deceduta da pochi anni in ospedale per una malattia, potrebbe saltare fuori da parte del truffatore un problema alla sua mamma.
Ho capito, ma ci siamo fatti, e in molti si fanno questa domanda: come può una persona, abbiamo parlato di Pamela Prati, ma potremmo fare migliaia di esempi, come può una persona cadere in questa trappola senza avere mai avuto un contatto visivo vero in presenza con persone che truffano? Perché spesso questo succede, magari vanno avanti anni e non si è né mai vista la persona fisicamente, a tutti gli appuntamenti che vengono dati all'improvviso saltano. Allora, che cos'è che succede nella mente del truffato per arrivare a questi livelli e non accorgersene in tempi ragionevolmente brevi?
No, in realtà non è che non si accorge, perché all'inizio sì, è vero, non ci si accorge, all'inizio non la conoscenza avviene in via chat, perciò conversazione o vocale, ma non in presenza fisica, è vero, all'inizio ha questo aspetto di conoscenza che poi è molto comune, perché tante persone si conoscono così. Poi ovviamente arriva al primo appuntamento, quando siamo sotto sotto come tempi, cioè proprio a poche ore dall'incontro, arriva l'inconveniente. Esatto. E lì non viene ancora fuori, non salta ancora fuori il sospetto, perché può succedere. può succedere per cause professionali, per cause di malattia, per cause di imprevisti, può succedere, perciò e intanto si va avanti. Dal primo al secondo incontro passeranno ancora almeno un mesetto, poi dopo riproporranno un altro incontro e all'altro incontro ci sarà ancora un problema. Ma ci pensano loro a risolvere quel momento di dubbio della vittima. Ci pensano loro, però è vero, arriva un certo punto dove una persona dice c'è qualcosa che non va.
Esattamente.
Ma lì è già scattato la solidità del rapporto affettivo o amoroso, c'è già la solidità, c'è già comunque un rapporto a tutti gli effetti anche intimo tra la vittima e il truffatore. Questa cosa non sta bene alla vittima, il fatto che ok è già la terza volta che non ci vediamo, non va bene, ma vai avanti lo stesso perché a questo punto o tronchi
continui. Sì. Ma è un po' quello che succede, no, in una coppia, adesso facciamo un esempio un po' così, quando lei sa che il marito la sta tradendo, ma pur sapendolo o non ci vuole credere o insomma ci passa sopra e tira avanti un po' la situazione, cioè c'è una coscienza di quello che sta succedendo però offuscata dal non volerci credere, da non voler...
Ma perché tutto fa leva e tutto fa presa e il fulcro della situazione è tutto nei primi mesi quando tutto va bene. Lì si crea talmente un legame forte, talmente un legame dove la conversazione, la telefonata, anche se non c'è la presenza fisica, non fa niente, lì si crea un legame molto forte, anche perché c'è da dire una cosa, un truffatore non è l'uomo normale che tutti noi possiamo conoscere, un truffatore è veramente un uomo d'altri tempi. Le sue metodologie di corteggiamento, di piacere, di conversazione, sono veramente quelli dei tempi che furono. Cioè, io riconosco una persona quando è sotto truffa da come mi descrive il suo truffatore.
Quindi se ha modi eleganti, belli, antichi, no? Come dice lei, no? Quando esisteva il corteggiamento, allora c'è una possibilità che sia un truffatore, una buona possibilità.
Esatto, perché in realtà oggi i modi sono cambiati, no? Oggi anche due persone che si incontrano realmente, tra virgolette, bruciano prima un po' le tappe.
Sì.
Invece il truffatore è molto calmo, tranquillo, vuole sapere la tua giornata, vuole sapere quei piccoli dettagli, quelle cose che fanno tanto piacere a una donna, che a questo punto la donna dice caspita, io mi ricordo che nella mia di truffa io dissi caspita, ma allora la cavalleria esiste.
Ecco, vedi, e questo
dov'è la fregatura?
Ecco, esatto. quando succede una cosa bella, spesso ci diciamo dov'è la fregatura, perché non siamo abituati alle cose belle, e in questo caso dobbiamo a maggior ragione non essere abituati, perché sotto si potrebbe nascondere qualcosa di losco. Noi dobbiamo fare una piccola pausa, però tra un po' ripartiamo, perché ovviamente le truffe avvengono da parte degli uomini nei confronti delle donne, ma anche viceversa. E poi parliamo anche del periodo della pandemia, che sembra aver accelerato un po' le cose, almeno poi lo chiediamo a lei. Intanto noi facciamo una brevissima pausa, rimanete qui perché l'argomento, che è sicuramente molto interessante, non possiamo considerarlo troppo distante da noi, perché può capitare a tutti, a nostra insaputa. Poi dopo magari ci diremo che cretino o che cretina che sono stato, però almeno qualche indicazione per poter sentire puzza di bruciato è giusto darla. Siamo in collegamento da Como con Maria Grazia Bortolussi, associazione lotta cybercrime ALCI, che è l'acronimo insomma dell'associazione. Allora, avevamo detto prima della pausa della pandemia e di quello che la pandemia ha accelerato, perché sembra che molte più persone si siano rivolte a dei siti di dating, no? Quelle lì di incontri, che possono essere il primo, diciamo, il primo step per poi perpetrare, diciamo, la truffa. non è
tutto. Assolutamente sì, è sempre il primo step. Il primo step per cadere in una truffa è un social che possa essere Instagram piuttosto che Facebook, piuttosto che Twitter, piuttosto che i siti di incontri. Anzi, i siti di incontri ancora peggio, sono pieni, perciò il primo punto focale sono i social, il primo pericolo. Per la truffa affettiva, poi dopo, per quanto riguarda truffe o contatti, altri contatti sono tramite WhatsApp. Ciao, ti ricordi, sono io, come stai? La vittima al momento non sa chi sia quella persona, dice va bene, ok, non mi ricordo, e da lì si può partire. È molto più difficile, certo, sui social è più facile, perché sui social c'è già più una predisposizione alla comunicazione,
sì.
Ma può essere anche un mi piace, si può cominciare anche così, da un like, da un che bel profilo che hai. Io ho cominciato così nel 2016, è cominciata così.
Esiste un identikit della vittima, cioè ci sono delle caratteristiche comuni che accomunano appunto le persone che cadono in questo tranello, o chiunque di noi può essere un soggetto predisposto a cadere in questa truffa?
No, allora, una tipologia di vittime per cadere in una truffa non c'è. Assolutamente no, perché chiunque, partendo appunto da un social, chiunque può cadere in una truffa. Diciamo che la differenza poi la fa tanto la tipologia, quella vittima in particolare, che non riesce a uscire dalla propria truffa anche quando ne è consapevole. Lì sì, andiamo su dei casi specifici, sul passato della vittima, sulla vita della vittima, sulla solitudine della vittima. Nell'uscire, nella difficoltà a uscirne, sì, ma nell'inizio, per entrare in una truffa, non c'è una tipologia di persona. Tutti ci possono cadere, anche perché basta non riconoscere un profilo come falso e basta non riconoscere quella persona un truffatore, e l'inizio è già lì, pronto.
Noi abbiamo detto, no, ci sono questi truffatori, iniziano in un certo modo, abbiamo detto, no, con modi molto gentili, antichi, un corteggiamento incredibile che ti fa cadere nel tranello. E poi diciamo che la fase successiva in molti casi è quella, no, di rubare soldi, fondamentalmente è questo. Però i danni che vengono fatti non sono soltanto economici, ma sono psicologici, perché molte persone cadono in una depressione incredibile nel momento in cui crolla questo castello, questa meravigliosa vita che si prospettava, crolla immancabilmente all'improvviso. E sono danni forse anche peggiori dell'economico, no?
Sì, confermo, è bruttissimo. Io l'ho provato sulla mia pelle e lo vedo giorno dopo giorno sulle persone alle quali do assistenza. Capisco la loro disperazione, capisco la depressione, perché andiamo proprio sul concreto. Voi immaginate, tutte quelle persone che ci stanno ascoltando adesso, voi immaginate di avere comunque una storia, più o meno storia. Lasciamo perdere che sia stato tanto innamorato o innamorata, tanto, poco, una conoscenza durata un mese, due o un anno. Ma voi immaginate di essere convinti che comunque quella persona sia quella persona, la foto, sia lui, il nome e cognome, tutto quello che vi ha detto praticamente non esiste. Non ci si ritrova solo ad aver dato economicamente dei soldi per... Poi ci si accorge proprio per delle bugie, ma chi è quella persona? A chi ho detto determinate cose? Chi è che mi ha fatto stare bene? Chi è che mi ha valorizzato? Era tutta una bugia, ma soprattutto chi è quella persona? È veramente brutto. Quando ci si accorge che il nome non esiste, la foto non è quella di lui, c'è solo di vero la voce, perché anche le sue parole erano false, veramente è brutto, veramente. Guardate che negli anni a venire, io ho vissuto la mia truffa nel 2016, ho continuato fino al 2017, fino a maggio 2017, è veramente stato orribile, orribile. Poi va a finire che se veramente trovi una persona che ti dice ti voglio bene o ti amo, tu non ci credi più.
Eh no, certo.
Eh no, cioè, questo è il guaio.
Non ci credi più, non ci credi più, perché io non volevo credere che la truffa fosse lui a commetterla, pensavo che fosse persone a fianco a lui, pensavo che ci stessero truffando. Cioè, io la prima cosa che ho pensato è qualcuno sta imbrogliando, non lui sta imbrogliando, perché è impossibile che una persona come lui si sia inventato tutto. Ma come ha fatto? Ma cioè è inverosimile. E la prima cosa è molto fastidioso che le persone diano delle sceme, delle cretine, delle ma come hai fatto, ma sei proprio un'oca, ma ci siamo già noi stesse che ci domandiamo come abbiamo fatto.
Lei adesso aiuta le persone che cadono in continuazione, perché purtroppo è un fenomeno che non si arresta, e aiuta queste persone. Sì. Lei da chi è stata aiutata? Da se stessa, immagino.
Ma no, io sono stata aiutata da delle persone, e però a ritrovare la forza, perché veramente arriva mattino e ti devi dare una motivazione, ti devi trovare una motivazione per alzarti dal letto, perché è vero, se arriva a questo punto, se arriva a questo punto, io oltretutto ero un assessore ai servizi sociali, e io devo ringraziare il mio lavoro, perché quando mi alzavo la mattina c'erano delle persone, c'erano delle riunioni, c'erano delle persone che avevano bisogno del servizio sociale, e mi alzavo lo stesso al mattino, ma io devo ringraziare solo questo.
Quindi possiamo dire, se avete una persona che è caduta, una persona che conoscete, che alla quale volete bene, non la giudicate per quello che è successo, ma statele vicino, perché ha bisogno del vostro aiuto, perché è importante questo, no? Perché come ci ha testimoniato lei, ma come succede in tutti i casi, quando poi il castello crolla, la prima persona a sentirsi in colpa e a darsi proprio tutte le colpe del mondo è proprio la persona che ha subito la truffa. Quindi è inutile infierire, non serve a niente, anzi serve esattamente il contrario. Gianluca, vorrei fare un'ultima domanda?
Sì, un'ultima domanda, Maria Grazia. Quindi per fare un po' la sintesi di tutto quello che ci siamo detti, come possiamo prevenire e difenderci?
Allora, bisognerebbe conoscere un po' la tipologia di profilo che, quando vediamo che ci contatta, che cerca di entrare in comunicazione con noi, bisognerebbe guardare bene le foto, bisognerebbe guardare bene il nome e cognome. Quando comincia a scriverci bisogna stare attenti nei minimi dettagli, perché all'inizio si guarda solo il tipo di discorso, la gentilezza, ma non si guardano già degli indizi importanti che io stessa all'inizio non ho visto. Ma perché? Perché all'inizio era una semplice amicizia. Quando ci sono gli indizi importanti che ci fanno capire che è una truffa, non la guardiamo perché non ci interessa. Quando ci innamoriamo e ci stiamo innamorando, c'è l'amore e non ci interessa. Cioè, e invece ci sono degli indizi, il modo che hanno di scriverci. Se hanno un nome e cognome italiano, ma ti dicono che non parlano bene l'italiano perché sono cresciuti all'estero da genitori italiani, ma non parlano italiano, non va bene, c'è qualcosa che non va.
E poi quando inseriscono dentro degli elementi che riguardano le malattie di persone vicine, figlio o mio figlio che è malato, queste cose, quando si comincia a parlare di malattie e quindi di richiesta di soldi poi per sopperire a cure.
Si fingono interessati ai tuoi figli, sono molto amorevoli, sono molto paterni anche se non sono i tuoi figli. Se la vittima non ha figli, è il truffatore ad avere i figli, e allora fanno in modo che tu abbia un attaccamento verso questi bambini.
Insomma, è veramente una truffa meschina, perché gioca sulle sensibilità, sulle fragilità a volte della vita delle persone, e che quindi è veramente devastante a livello psicologico oltre che economico. Intanto con la sua associazione lei aiuta un sacco di persone. Vogliamo dare qualche riferimento?
Sì, allora, io lavoro soprattutto in internet, sui social, là dove proprio ci sono i truffatori. Do assistenza anche in videochiamata o se no, se è possibile, ci incontriamo. Sono presente su Facebook come Alci Maria Grazia Bortolussi, proprio il mio profilo, o se no in Instagram. Come Alci Associazione Lotta Cybercrime.
Alci è scritto con la I di yogurt finale.
Con la Y finale.
Sì, sì, perché è Associazione Lotta e CY come Cybercrime.
Esattamente. Cybercrime. Quindi se, se avete anche un minimo dubbio, esatto, anche soltanto un alito, una foglia, un alito di vento di dubbio, rivolgetevi a, anche a Maria Grazia, comunque cercatela sui social, perché per esperienza personale sua, ma comunque con l'esperienza di tante persone che si rivolgono a lei, sicuramente potrà fare chiarezza e magari scoprire che è veramente una persona innamorata. Bah.
Quando salta fuori la frase ti amo, mi servono i soldi, amore, mi servono i soldi, io per te lo farei, questa è una frase che lascia sempre basiti anche chi non è mai caduto dentro in una truffa affettiva, perché quello è il fulcro della truffa.
Eh sì.
Io per te lo farei.
Ecco, ecco. Rivolgetevi a qualcuno. Se avete anche un minimo dubbio, rivolgetevi a qualcuno. Maria Grazia a vostra disposizione. Bortolussi, vediamo se riesco a dirlo bene, perché sono concentrato su altro e quindi poi io con i nomi sono un macello.
Ecco, è una cosa importante, sì. Lavoriamo nel rispetto della privacy.
Ok.
Qualsiasi persona volesse contattarci, c'è il rispetto della privacy, è quello che si possono confidare tranquillamente che quello che ci diremo rimarrà assolutamente riservato.
E magari si risparmieranno un sacco di sofferenze, di dolori. Va bene. Maria Grazia, grazie per questa testimonianza e grazie per quello che fate, che fai e che fate con la vostra associazione, perché è importante sostenere le persone che purtroppo, e ci siamo già detti, che non essendoci una tipologia di vittime con delle caratteristiche comuni, ognuno di noi può cadere in questo, magari in un periodo della vita un po' difficile, un po' no, abbiamo parlato della pandemia, la solitudine, no? E magari ognuno di noi potenzialmente può diventare vittima, quindi è bene avere sempre le orecchie dritte, non sentirsi al sicuro, perché qui mi pare di capire che
e
nessuno.
Soprattutto la fascia di età che magari si pensava anni fa che fosse dai 50 ai 70, agli 80 anni, scendiamo pure, andiamo pure su scendiamo pure all'età delle ragazze, dei ragazzi universitari, perché finiscono anche loro,
ecco, va bene. E cioè, mica tanto va bene, però diciamo che va bene quello che fa lei, non va bene tutto quello che succede in rete. Grazie
e
visto che da domani inizia dicembre, le faccio già gli auguri di Natale, visto che e se farete questa cosa a gennaio che ci ha detto all'inizio, ce lo faccia sapere, così noi
assolutamente sì, adesso sarà verso il metà gennaio, assolutamente cominceremo a strutturare, a concretizzare proprio questo convegno, che sarà veramente un convegno di portata proprio grossa.
Va bene, va benissimo.
Ci risentiamo dopo le feste, allora, Maria Grazia, ho il tuo contatto, quindi poi mi manderai tutto. Grazie
anche per tutto quello che fate.
Grazie a voi per averne parlato.
No, grazie per la testimonianza importantissima.